scrittura, ve l'ho detto tante volte, si capisce non tanto studiando, anzi studiare a volte ci rinchiude nelle nostre idee o tesi bibliche e ci fa vivere in un mondo, in una specie di bolla che non ha niente a che fare né con la scrittura né con la vita. La scrittura si capisce vivendo, vivendola. E a un certo punto ti accorgi, ah no, non che non sia utile studiare un po' di Bibbia, sicuramente, però guardate che non è tutto là. Così dobbiamo domandarci ogni volta che ascoltiamo un brano della scrittura, ma questa cosa è vera intanto? Ci credo davvero, perché potrebbe essere una cosa detta così tanto per dire, rimane come quelle cose che sono dette in chiesa, che sono vere solo in chiesa, e quando uno esce dalla porta la vita è un'altra e le cose vere sono altre. Allora qui dice una cosa che francamente mai vista, almeno sembra: concluderò un'alleanza nuova. È vero che è la stessa parola che noi sentiamo durante la consacrazione, il sangue della nuova ed eterna alleanza. Però, nuova da che? Le messe ci sono ogni giorno e sono tutto fuorché nuove, sempre quella. Dice, non sarà come l'alleanza che ho concluso con i loro padri, in un tempo che loro manco hanno conosciuto, perché semmai l'hanno conosciuto i loro padri e non le persone alle quali sta parlando Geremia. Dice, quando sono usciti dall'Egitto, vabbè, 5 secoli fa, sarebbe come se a me parlassero dei primi padri al tempo di Sant'Ignazio, ma lasciamo perdere. Io ne ho già abbastanza di quelli contemporanei, figuriamoci nel 500 come erano. E questa sarà l'alleanza che io concluderò. Però la mia legge dentro di loro, la scriverò nel loro cuore. Contrapposta a un'alleanza che è fuori di me e non nel mio cuore, ma su dei libri, tavole di pietra, dice la scrittura, e noi che non usiamo la pietra, però potremmo dire libri che abbiamo letto. E il risultato di questa alleanza nuova è che non dovranno più esortarsi ogni giorno dicendo riconosci il Signore, perché tutti mi riconosceranno, dal più piccolo al più grande. Domando e dico, ma sta roba qua vi sembrerà una balla, visto e considerato che ogni giorno parlo a gente devota, andiamo a messa, prendiamo le scritture, ogni giorno abbiamo bisogno di qualcuno che ci esorti a riconoscere il Signore, perché tutto rema contro. E in fondo la vita di ognuno di noi è riconoscere che non abbiamo riconosciuto il Signore un sacco di volte. Alla sera torniamo a casa dicendo, vabbè, dov'era Gesù oggi? Certo, non lì, non lì, non lì, non lì e non lì e non lì e da nessun'altra parte. E allora dobbiamo esortarci a riconoscere di nuovo il Signore, almeno in un momento di grazia. E quindi sembrerebbe una cosa che non abbiamo mai vissuto. E invece io sono sicuro che l'abbiamo vissuta tutti quanti. Forse chi è più vecchio, per dire l'aggettivo esatto, ha avuto più tempo per riflettere. I nostri giovani, che d'altra parte sono pochissimi, hanno avuto meno tempo, quindi può darsi che non si siano accorti. Ma secondo me, nel loro piccolo hanno fatto tempo a vivere questo, non necessariamente a focalizzarlo nel suo significato. Quando la sua legge è stata impressa nei nostri cuori? Io risponderei con qualche esempio, così capite quello che intendo dire. Quando hai sopportato le fatiche, la sofferenza, per esempio di tuo marito o di tua moglie o dei tuoi figli, quando ti sei fatto carico di un figlio che soffre. O di un amico che sta male. Quando ti sono capitate, cioè quelle che in una parola noi chiamiamo disgrazie, perché lo sono, intendiamoci. Però attraverso le disgrazie è stato lì che il Signore ha scritto la sua legge nel nostro cuore, e tu, come il buon samaritano, ti sei fatto carico della croce di un altro, e magari te lo stai facendo anche adesso carico. Beh, lì non hai avuto mica bisogno che nessuno ti istruisse. Lo hai fatto tutto da solo? Da solo? No, perché era il Signore che ti istruiva. Attraverso quale voce? La voce dell'amore. Lo Spirito Santo è l'amore di Dio effuso nei nostri cuori. L'alleanza nuova. La prima alleanza è scritta la legge, da cui non sarà mai giustificato nessuno, dice Paolo. Per cui tutti i giorni sta lì a dire: riconosci il Signore, per scoprire alla sera che non lo hai riconosciuto abbastanza. E sei nel peccato, la iniquità. E c'è quella nuova, talmente nuova, vedete come la grazia si sovrappone alla natura. Mi viene in mente, quando ero bambino, si usavano le decalcomanie, non so se si usino anche adesso. Erano come delle figurine che tu appiccicavi, grattavi e rimanevano, per esempio sopra una piastrella per la gioia di mamma, oppure sopra della carta. Ecco, questa è la grazia, una decalcomania invisibile che ti si appiccica sopra e fai fatica a distinguere dove inizia la natura, dove termina la natura, dove inizia la grazia. Questa questione qui i gesuiti, quando erano persone colte, quindi nel 600, si chiamava la controversia de auxilis, che opponeva domenicani a gesuiti, e si sono talmente presi per i capelli gli uni con gli altri che a un certo punto è intervenuto il Papa, ha detto: adesso basta, non parliamo più di sto argomento, che tanto non veniamo a capo di niente. Oggi credo neanche che saremmo in grado di capirne i termini del discorso, però è una questione molto interessante, che rapporto c'è tra la legge e la grazia. Se lo domando ai dottori qui della LUMSA, è meglio neanche provare a domandarglielo. Allora, comunque sia di questa questione, avete capito come noi nella vita impariamo l'obbedienza dalle cose che patiamo. E secondo me pure i nostri ragazzi possono averlo sofferto. Ti sei trovato in una famiglia che fa schifo? Beh, che ti devo dire? Consolati, non è né la prima né l'unica. Oh, certo, uno potrebbe dire: ma in che cacchio di famiglia abbiamo creato per i nostri figli? E come vedete è vero che le colpe dei padri ricadono sui figli fino alla terza e alla quarta generazione. È vero, se io discendo da un papà etilista, anche se non ho mai bevuto vino, ce l'ho nel sangue lo stesso. Idem per tutto il resto, punto. Quindi se abbiamo creato un mondo, vi ricordate la parola di Cambron? Ecco, siamo stati noi a farlo, non il buon Dio. E naturalmente chi ci rimette le pene sono i più deboli, mica i più forti. Perché più forti noi, che siamo vecchi, possibilmente ci siamo corazzati. Ormai me, dopo 30 anni di vita nella compagnia, ma chi mi ammazza a me, ma mi pare di essere un coccodrillo. Però i nostri giovani in plumi sono ancora debolucci, poverini. Ecco, quindi impariamo l'obbedienza dalle cose che patiamo. Obbedienza, obbedire, a noi fa venire in mente una caserma, ma non è così. La parola, ve l'ho detto 60.000 volte, mi pare di essere un disco rotto perché dico sempre le stesse robe. Obbedienza deriva dal latino ob audire, porgere l'orecchio. E sapete che non è facile porgere l'orecchio, perché porgere l'orecchio significa fare attenzione. Noi con l'orecchio sentiamo una marea di suoni, ma devi stare attento a discernere, cioè a distinguere quello che vuoi sentire in mezzo a tanti altri suoni che non significano niente o sono assolutamente inutili o anzi si sovrappongono a quello che vuoi sentire. Mica facile ascoltare. Non per niente la fede di Israele è basata sull'ascolto. Shema Israele, ascolta Israele. Al contrario, la nostra civiltà, intanto in quanto figlia di greci, il Vangelo comincia con dei greci che vogliono conoscere Gesù, molto interessante. La nostra civiltà greca è basata sulla visione, cioè sulla idea, la televisione, le idee, le ideologie. Bene, impariamo l'obbedienza dalle cose che patiamo, impariamo ad ascoltare il Signore. Ma ci sarà un motivo, come si dice dalle mie parti, quando il corpo si frusta l'anima si aggiusta, si dice. Quando il corpo si frusta l'anima si aggiusta, che è un modo molto popolare per dire che impariamo l'obbedienza dalle cose che patiamo. Quando non puoi più fare le cose che facevi da giovane, e mi fermo qui, l'anima si aggiusta, dici vabbè, adesso possiamo pensare anche al buon Dio. Come diceva quell'altro proverbio, un po' per ridere, ma neanche tanto, il mondo non mi vuol più, il mondo non mi vuol più, o mio Dio, mi darò, il mondo non mi vuol più, mio buon Dio, mi darò tutto a te, mio buon Gesù, certo, visto non ti prende nessun altro. Ci vuole poco. Ma insomma, lasciamo perdere e ritorniamo dunque alla questione. È dalle cose che abbiamo patito nella nostra vita, da un figlio che sta male, da dei genitori impossibili da portare, dai pesi che come Gesù abbiamo portato, che abbiamo imparato ad ascoltare. Non subito. E nessuno pretende diversamente. Perché se le chiamiamo disgrazie, un motivo c'è. Io non sto dicendo che un tumore sia una grazia da chiedere, né che i guai familiari o personali o professionali siano manna dal cielo. Io sto dicendo che quando a me sono successi, e sapete che la vita di ognuno è costellata di questo, non c'è una vita al riparo da questo, ti ribelli e ci sta, ti distrai e ci sta, tutto quello che vuoi, ma a un certo punto impari ad ascoltare. Esempi potrebbero essere migliaia. Mi viene in mente di quella mamma che diceva: io ho avuto un bambino down. Quando me l'hanno detto mi è crollato il mondo addosso. Adesso sai che c'è? Lo trovo unico, lo trovo meraviglioso. Un esempio. Posso dire che non è che sia stato proprio entusiasta di venire qui, perché l'obbedienza è anche uno dei voti religiosi. Diceva bene San Massimiliano Kolbe: il superiore può sbagliare, e secondo me sbagliano sempre, ma chi obbedisce non sbaglia. È vero, anche se lì per lì non te ne accorgi. Dopo dici, come diceva un mio grandissimo superiore, alla faccia del mondo e di chi ci vuol male. E gli fai anche il gesto dell'ombrello, perché va benissimo. Quindi noi impariamo l'obbedienza delle cose che patiamo, perché? Perché se patisci siete autorizzati a non credermi, però è la verità. È quando patisci che il Signore è vicino a te e opera in te la risurrezione, cioè la forza dello Spirito che pulsa da dentro. Magari tu non te ne accorgi, magari tu opponi resistenza, magari impieghi molto, ma c'è qualcosa dentro di te, come un lievito. E alla fine ti fa uscire da quella prospettiva angosciante e distruttiva degli altri o di se stessi, che sembra un orizzonte insuperabile. Perché San Paolo dice: siamo tribolati ma non schiacciati, siamo vinti ma non uccisi, portando sempre ovunque nel nostro corpo la passione del Signore, perché anche la vita di Cristo si manifesti nel nostro corpo mortale. Vero. Ricordatevi che i Vangeli sono stati scritti a partire dalla risurrezione. Non sono stati scritti per istruire delle persone sulla vita di un certo Gesù e perché alla fine ci credessero. Sono stati scritti per delle persone che già ci credevano, anche se non sapevano niente di Lui. E poiché ci credevano, cioè avevano conosciuto il risorto, nel modo in cui solo loro lo possono sapere, allora hanno detto: ma mi raccontate un pochettino cosa ha fatto di bello. Per cui tutto il Vangelo è scritto a partire dalla risurrezione. L'annunciazione, le prime pagine, è un'irruzione del vivente nella vita di Maria. Le guarigioni delle malattie, degli indemoniati, di tutte queste cose qui, è la potenza della risurrezione che vince le forze del male e che abita la nostra debolezza. La passione Gesù l'ha affrontata, e l'ha affrontata davvero, perché il Padre lo ha glorificato fin da ora. Guardate cosa, cioè fin da quell'ora in cui lui ha imparato l'obbedienza dalle cose che pativa. Ora il principe di questo mondo è stato gettato a terra. Altra frase che ci potrebbe sembrare non vera. Ma come fai a dire che il principe di questo mondo è stato gettato fuori? A me pare che sia dappertutto, e anche nella Santa Chiesa a opera di Zebedei. O no? E invece no. È lui vivente. Sta a noi ascoltare, sta a noi semplicemente aprirci alla sua vita che è fusa in noi, nei sacramenti. Sta a noi, e questa è la vita spirituale, che di per sé non sta nemmeno a noi, perché è lui che agisce in noi. Conclusione. C'è stato o ci sarà un momento in cui con Gesù possiamo dire: adesso l'anima mia è turbata. Adesso. Io me ne sono accorto del turbamento non mentre lo vivevo. Mentre lo vivevo ero talmente occupato ad annaspare, a rimanere a galla, che neanche mi accorgevo di quanto era grande la mia angoscia, la mia solitudine, la mia debolezza, in moltissimi modi. Sei lì che travati per cercare di sopravvivere. E questo succede a tutti, non è che succede a me perché sono un mostro. Sono sicuro che vi è già successo. Ma adesso che ci pensiamo, possiamo con Gesù, poiché siamo partecipi del suo spirito, cioè della sua vita, possiamo obbedire. Signore, io adoro la tua volontà, che è sempre buona, che è sempre vivificante, e io abbraccio ogni sofferenza mia, perché ogni mia sofferenza è tua sofferenza, fisica, psicologica, spirituale, psichica, ogni inferiorità morale, la nostra vergogna, la nostra desolazione, la nostra solitudine. Non c'è nessuna sofferenza che non sia stata abitata da Gesù Cristo. E noi possiamo abbracciarle nel suo nome. E solo così usciamo dalla dinamica diabolica dell'ancore verso gli altri. Papà e mamma sono due stronzi, e ve lo dicono non davanti a voi, se ve lo meritate. Ed è anche giusto così, detta tra di noi, perché non possiamo mica farla franca sempre. Il mio superiore è una testa, ed è giusto che tu lo dica, perché è vero. Ma tu puoi uscire dall'ancore verso gli altri, verso Dio. Perché hai permesso questa disgrazia, visto che non muove foglia che Dio non voglia? Allora tu ti disinteressi di me, e potete anche litigarci. Si chiama rib, è un genere letterario tipico dell'Antico Testamento. Ci sono molti salmi di lite o contestazione, ossia rib. Ma voi altri non ho mica insegnato che il processo è la laicizzazione di un rib, venite da me, vi racconto io tutte le belle robe. Ecco, possiamo mettere il buon Dio a processo, accusarlo. Senti un po', che cosa hai fatto tu a me, a mio figlio, a mia moglie, a mio marito? Me lo vuoi dire? E tu saresti buono? Adesso ti metto io sul banco degli imputati, e non sei tu che metti me sul banco degli imputati una volta tanto. Possiamo farlo. Ci sono molti salmi. State attenti, perché lui si difende, ma a differenza di noi che ci difendiamo a pugni in faccia, lui ci mostra se stesso. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò sollievo. Io solo. Questa è la legge che lui scrive nel nostro cuore, anche questa. Per cui alla fine tu puoi dire con Sant'Ignazio: passione di Cristo, confortami. Oppure, la dico io modestamente, l'ho inventata io: morte di Cristo, rinchiudimi. Vita di Cristo, riempimi. Madre di Cristo, amami. Giudizio di Cristo, giustificami. Gioia di Cristo, accoglimi. E questa è la legge che lui ha posto nel nostro cuore. Ecco, fine del discorsetto. Perché è vero che se salgo in cielo, là tu sei. E ci sono delle parti della nostra vita che sono delle parti di cielo. Ce la siamo anche passata, non è mica stata a Valle di Lacrime, sarà una Valle di Lacrime, ma ci sono anche ogni tanto dei bei posti, magari anche per parecchio tempo. Giobbe diceva: se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? Ma possiamo ricevere dalle sue mani anche quello che la vita è, a causa del peccato nostro o del peccato altrui. Impariamo l'obbedienza dalle cose che patiamo. Qui, solita traduzione Balenga, per il suo pieno abbandono a lui venne esaudito. La parola non è pieno abbandono, la parola è un semplice sostantivo, eusebeia, da cui viene il nostro nome, Eusebio, che in greco, in latino si tradurrebbe pietas, che non è la nostra pietà, mi fai pietà. La pietas è riconoscere il nostro limite. È gnosis auton, se volete, di nuovo, ma la grazia è la natura, riconoscere il tuo limite fa parte della natura, no? Conosci te stesso, era scritto sul tempio di Delfo, l'oracolo. Conosci te stesso, il tuo limite, cioè che nasci, che muori e che sei grande così. Che tu entri in una vita e la lascerai, non sai neanche tu quando, e che tutto continuerà a esistere uguale e meglio di prima, anche quando tu non ci sarai più. Dunque non sei tu il senso della vita, lo devi cercare, e potresti anche non trovarlo, come si mostra con tantissimi esempi. Questo è gnosis auton. Vedete come la grazia non muta via niente, neanche del pensiero greco. Questi greci sono andati a conoscere Gesù, loro sì che conoscevano i gnosis auton e compagnia bella, ma non conoscevano che nella tua piccolezza c'è la sua infinità, ossia la mia potenza si manifesta pienamente nella tua debolezza. I greci chiedono la sapienza, i giudei chiedono i miracoli, dice Paolo, e noi annunciamo Cristo crocifisso, perché ciò che è debolezza di Dio è più forte della forza degli uomini, e ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente dell'intelligenza degli uomini.